Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo, mentre la folla gli faceva ressa attorno per ascoltare la parola di Dio, Gesù, stando presso il lago di Genesaret, vide due barche accostate alla sponda. I pescatori erano scesi e lavavano le reti. Salì in una barca che era di Simone e lo pregò di scostarsi un poco da terra. Sedette e insegnava alle folle dalla barca. Quando ebbe finito di parlare, disse a Simone: «Prendi il largo e gettate le vostre reti per la pesca». Simone rispose: «Maestro, abbiamo faticato tutta la notte e non abbiamo preso nulla, ma sulla tua parola getterò le reti». Fecero così e presero una quantità enorme di pesci e le loro reti quasi si rompevano. Allora fecero cenno ai compagni dell'altra barca che venissero ad aiutarli. Essi vennero e riempirono tutte e due le barche fino a farle quasi affondare. Al vedere questo, Simon Pietro si gettò alle ginocchia di Gesù dicendo: «Signore, allontanati da me perché sono un peccatore». Lo stupore infatti aveva invaso lui e tutti quelli che erano con lui per la pesca che avevano fatto. Così pure Giacomo e Giovanni, figli di Zebedeo, che erano soci di Simone. Gesù disse a Simone: «Non temere, d'ora in poi sarai pescatore di uomini». E tirate le barche a terra, lasciarono tutto e lo seguirono. Parola del Signore. Due episodi raccontati dalla prima lettura e da questo Vangelo che abbiamo ascoltato di Luca, che fanno riferimento a un invio da parte del Signore. Il primo episodio però si celebra in un luogo santissimo, nel Tempio di Gerusalemme, dove Isaia, che pure non è un sommo sacerdote, avrebbe avuto una visione. La visione della presenza di Dio, dice che i lembi del suo mantello riempivano tutto il Tempio, per dire la sua presenza era, potremmo dire con il nostro linguaggio, addirittura ingombrante, cioè era veramente un peso la gloria di Dio. E questa visione chiede a Isaia di occuparsi della missione, delle cose, della salvezza per il popolo. E Isaia si tira indietro dicendo: «Ma io sono un peccatore, sono uno dalle labbra impure». E in un contesto liturgico avete ascoltato come un serafino prende un carbone dall'altare dei profumi e lo porta fino alla sua bocca, lo purifica, diciamo così, lo rende adeguato ad essere un profeta. E quando poi l'Onnipotente chiederà chi andrà, lui prontamente dirà: vado io. È un'immagine che vediamo in qualche modo ritratteggiata nel Vangelo che abbiamo ascoltato, in un altro contesto. Quella era al centro, al Tempio di Gerusalemme, questa invece è nella periferia di Israele, cioè in Galilea, nella parte nord, una parte che peraltro era chiamata Galilea delle genti, per dire c'era molto paganesimo, era lontana dal centro delle manifestazioni grandi che riguardavano la liturgia del Tempio. Addirittura sul lago di Genesaret, mentre gente in un giorno qualsiasi, evidentemente non importante, sta rassettando le reti e ormai non hanno pescato niente, e Gesù chiede a Pietro di prendere la propria barca perché lui possa cominciare a predicare, cioè a dire le parole del regno. Dopo la predicazione, quando tutti stavano lì ad ascoltarlo, c'era molta gente, dice finalmente a Pietro: andiamo, e getta le reti. E lo avete sentito chissà quante volte, è assolutamente non possibile gettare le reti di giorno. Lui glielo dice ragionevolmente, fissa di bene questo avverbio, perché tu lo conosci. Ragionevolmente non si può fare, perché si pesca di notte, non di giorno. E dice Pietro: però sulla tua parola, quale parola? Quella che aveva ascoltato. stavano tutti lì, dice il Vangelo di Luca, facevano ressa intorno a Gesù per ascoltare la parola di Dio. Bene, questa parola. Secondo questa parola io getto le reti, mi fido, getto le reti e poi il resto lo sapete, la pesca miracolosa. E dopo questo, quando lo stupore si è impadronito di questa gente, Pietro dice una cosa, dice, si gettò alle ginocchia di Gesù dicendo il contrario di quello che chiunque di noi direbbe, che generalmente facciamo, dice, Signore, tu diresti, vieni, aiutami. Invece Pietro dice, Signore, allontanati da me perché io sono un peccatore. Ma ti rendi conto? Una preghiera che chiede al Signore di allontanarsi, paradossale. Naturalmente Pietro chiede questo perché si rende conto che le cose che ha visto sono troppo importanti. Tu dirai, che cosa ha visto? Ha visto la pesca miracolosa, ma figurati se uno può cambiare la propria vita perché ha riempito le barche di pesci. Manco tu lo faresti. Quanti miracoli la gente ha visto? Mica sempre si è convertita. Anzi, avrei pure sentito dire che i miracoli non fanno la fede, semmai il contrario. No, Pietro ha constatato qualcosa che sapeva in qualche modo, ma non l'aveva mai visto. E cioè che una parola può diventare un fatto. Lui lo sapeva, viene dalla sua tradizione, tutto Israele lo sa. Quando Dio parla, Dio disse, la luce fu, una parola o un fatto. Pure tu lo sai, il verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi, ma mica l'hai capito mai che vuol dire. Non sai forse tu che dici che tra il dire e il fare c'è di mezzo il mare e che le parole se le porta via il vento? Non hanno inconsistenza ai tuoi occhi e alle tue orecchie le molte parole e la predicazione? Sì, lì per lì magari ti raggiunge, ti accende, ma difficile che tu ti porti via qualcosa da qua per vederla portare frutto nella storia. Eppure una parola ascoltata al Tempio di Gerusalemme come Isaia diventa una parola che diventa fatto alla periferia della grazia, cioè là in Galilea dove questi stanno pescando. E conclude dicendo che dopo che Pietro no, si è prostrato dicendo allontanati da me, Gesù dice non temere perché d'ora in poi sarai pescatore di uomini. Figurati se quest'uomo poteva capire a che cosa si riferiva il Signore. Che vuol dire essere pescatori di uomini? Ma perché forse a te qua non viene consegnata una parola che ha già solo dal punto di vista dei significati una grandezza enorme, incommensurabile, tu l'ascolti e vorresti crederla, vorresti accostarti, avvicinarti, anche la seconda lettura parlava della predicazione di Paolo come la predicazione del mistero di Cristo, queste cose forse non ti fanno vibrare qualcosa dentro, però l'idea che tutto questo si possa tradurre in pratica, che possa diventare storia, questo non fa parte ancora della tua fede. Noi distinguiamo bene la fede dalla vita, la chiesa da casa, perché qui ci sono tutti fedeli come te che tu ami tanto perché non li conosci, invece a casa li conosci e pensi di non poterli amare. E dove la metti allora questa predicazione? Dove prenderà corpo questa promessa che il Signore ti fa nella celebrazione eucaristica. Di più, proprio qua, in questo luogo, la parola diventa carne, perché tu ti avvicini al corpo di Cristo. Dunque, quello sarebbe un'ottima garanzia per la tua vita, perché anche le cose che pensi e desideri diventino carne nella storia. Anzi, se lo vuoi sapere, cristiano, siccome tutti quanti voi siete battezzati, avete un sacerdozio cosiddetto comune. Io ho ordinato, voi comune. Qual è più importante? Vuoi sapere? Il vostro. Sì, c'è rimasta male, ma va. Sì, il vostro è più importante, perché il sacerdozio ordinato è in funzione del sacerdozio comune. Il sacerdozio ordinato riproduce quello che fa Gesù. Ma dice Gesù alla fine del suo ministero: farete cose più grandi di me. E così lo dice anche nell'Eucaristia: voi che avete il sacerdozio comune, fuori di qua farete cose più grandi di me. Perché? Perché siete chiamati a tradurre nella carne della storia le cose che avete ascoltato presso l'altare del Signore. Dunque, e quando te ne renderai conto? Oppure anche tu dirai in cuor tuo: Signore, ma questo è troppo grande. Io sono come Isaia, no? Io sono un uomo dalle labbra impure e vivo in mezzo a un popolo dalle labbra ancora più impure delle mie. Figuriamoci se posso dirgli qualche cosa. E lui non farà la stessa cosa, non prenderà un carbone della fede e della devozione da questo altare perché le tue labbra siano purificate. Questo carbone non è forse la vita di Cristo che tra poco tu assumerai? E questo non ti abilita, forse, a diventare un apostolo a tua volta. Meno male che l'hanno detto pure all'inizio della messa. Bene, certamente ti abilita, è una liturgia. E dimmi, tu puoi credere che se nel corso della notte della tua vita non sei riuscito a prendere troppi pesci, non pensi che proprio adesso, che nella pienezza del giorno, ora che le cose sono compiute e promettono di compiersi ancora di più, non è questo il momento in cui a te è chiesto di fare una pesca miracolosa nel lago profondo di questa storia così infida e così lontana? Di pure, anche tu come Pietro, tanto ce l'hai nel cuore, non aver paura, dillo. Diciamolo tutti insieme, anzi. Signore, allontanati da me perché sono un peccatore, io non sono in grado, non sono capace. Credo che questo carbone purificherà la mia vita, però faccio fatica a pensare che anche io potrò fare quello che ha fatto Pietro. Sai, questo Pietro comincerà così la sua storia, dicendo a Gesù: ah, no, allontana, io sono un peccatore. Poi, nel corso della sua amicizia con lui, man mano che si avvicinano al mistero della passione e morte, lui si metterà addirittura a dare consigli al Signore, te lo ricordi? C'è un momento in cui Gesù dirà: chi dite che io sia? Tu sei il santo di Dio. Mamma mia, che crescita che hai fatto, Pietro. Allora bene, se hai capito, Pietro, avete capito tutti, andiamo a morire a Gerusalemme. No, no, ma come? Ma non si può morire. Dimmi un po', ma tu uscendo da qua te la senti di andare a morire a Gerusalemme? O vuoi rimanere qua a celebrare la tua fede nel cuoricino insieme agli altri? Te la senti di portare fino al calvario della storia, nel confronto con un mondo che è diventato ancora più stupido di quello che era? Te la senti di celebrare questa presenza di Dio che si è fatto carne per la nostra salvezza? Non aver paura, come dice Gesù a Pietro: non temere, sarete pescatori di uomini. Allora uscite da questa carestia e sempre dall'eucaristia. No, come i crociati, uscire dall'Eucaristia con il desiderio di vedere questa parola che avete ricevuto diventare carne. Allora saprete cosa vuol dire celebrare il mistero di Cristo. Non è una devozione così, con l'incenso, è qualcosa che è destinato a diventare carne e sangue. È lo Spirito Santo che opera tutte queste cose. Vi faccia fare questo passaggio da spettatori ad attori della grazia. Non verrà mai meno, non abbiate timore. Sia lodato Gesù Cristo. Padre Santo e misericordioso, ci hai chiamati dalla periferia della storia perché diventassimo protagonisti della grazia, annunciatori, profeti, apostoli. Se il peccato ci intimorisce, se le cose della nostra vita ci mettono in difficoltà in qualche modo, il tuo spirito buono ci guidi in terra piana, dove Degnati allora di ascoltare le nostre preghiere che rivolgiamo a te nel nome del tuo Figlio. Per questo ti preghiamo. Padre Santo e Misericordioso, ti preghiamo per il Papa e per tutta la Chiesa. Rinnova il cuore della tua sposa, che possa incontrare l'uomo di questa generazione, cambiargli il cuore, sostenerlo nelle difficoltà. Per questa Chiesa ti chiediamo, pastori, secondo il tuo cuore. Per questo ti preghiamo. Padre Santo e Misericordioso, ci siamo lasciati incontrare dalla bellezza della profezia, dalle parole che abbiamo ascoltato, eppure ci sentiamo tanto indegni. La nostra vita ci appare qualcosa di difficile da portare avanti. Abbiamo anche peccato in molti modi. Abbiamo rinnegato la vocazione con la quale tu ci hai chiamati ad essere tuoi figli nel battesimo. Dacci la possibilità di rimediare in questo tempo. Nessuno di noi più tema di non essere parte di questo disegno di salvezza. Per questo ti preghiamo. Padre Santo e Misericordioso, si alza la voce degli stolti, dei superbi, di quelli che parlano della giustizia umana a detrimento degli altri, dei poveri, di quelli che sono in difficoltà. Mentre questo mondo si prepara a cose nefande, tu mettici al riparo da ogni pericolo. Custodisci in noi la speranza che tu stesso hai seminato. Per questo ti preghiamo. E ora, Padre Santo e Misericordioso, io ti prego per questi tuoi figli, per ciascuno di loro, per le intenzioni che portano nel cuore, quelle che riguardano le loro famiglie, i loro figli, i disordini affettivi, le malattie, le preoccupazioni o la povertà. Ascolta la loro preghiera e degnati di esaudirla. Mettili a riparo dal maligno e da tutte le sue seduzioni. Custodisci in loro il dono della speranza, finché non si compiano le tue promesse. Te lo chiedo per Cristo, nostro Signore.